Graziana e grazie al sindaco per il suo intervento, certo non formale. Ecco, io partirei, per introdurre il tema del ciclo di questo anno, partirei da un luogo comune che evocava proprio il sindaco nel suo intervento. Un luogo comune sulla democrazia che circola, che tutti pensano, è che la democrazia è in crisi. Ma cos'è un luogo comune? Nel linguaggio corrente un luogo comune è qualcosa che contiene una parte di verità, e per questo è comune, ma è anche qualcosa che viene detto e ripetuto in modo non riflettuto, non motivato, e alla lunga diventa una frase fatta, una frase generica, e quindi non produce conoscenza. Il luogo comune che parla di crisi della democrazia non coglie, a mio parere, i due significati che secondo me bisogna dare alla parola, all'espressione crisi della democrazia. Un significato lo potremmo definire un significato oggettivo, che è legato alla natura della democrazia, che ha scritto nel suo DNA una promessa fondamentale, quella cioè dell'emancipazione, della liberazione di tutti gli individui, da trasformare tutti in cittadini con pari diritti e pari doveri. E questa promessa fondamentale che è iscritta nel DNA della democrazia si regge su due pilastri: lo Stato di diritto liberal democratico costituzionale, quindi la legalità e le regole, e lo Stato sociale, quindi la giustizia sociale. Ecco, se noi mettiamo insieme la promessa fondamentale, come l'ho definita, i due pilastri che reggono questa promessa, ci troviamo di fronte alla definizione di un regime che, possiamo dire, sfiora l'utopia. Sfiora l'utopia. E in fondo, se guardiamo ai due secoli di storia che abbiamo alle spalle, che cosa sono stati tra rivoluzioni, lotte, riforme, se non processi certo contrastati, aspri, duri, ma cosa sono stati se non un tentativo di rendere reale questa promessa? Allora si capisce che se la democrazia ha questa connotazione, è sempre in crisi. È sempre in crisi. Perché si tratta di un concetto normativo esigente. È l'unico regime inventato dall'uomo che comprende nella sua concezione tutti gli individui. Quindi una base normativa molto esigente, che crea una distanza tra l'ideale, che è questa grande meta, e la realtà. Ovviamente la consapevolezza di questa distanza non deve portarci all'avvilimento, deve portarci a uno sforzo per approssimare continuamente l'ideale e accorciare in modo permanente la distanza fra l'ideale e la realtà. Ecco, questo è il primo significato di crisi della democrazia, che io dico oggettivo, ma dico anche positivo. Se ne fossimo di più consapevoli, forse eviteremo, forse sarà anche inevitabile invece, come dire, sottostare, eviteremo quel pendolarismo fra eccesso di illusioni ed eccesso di disperazione e di avvilimento. Quindi questo primo significato di democrazia in crisi, ripeto, è un significato positivo perché evoca il grande obiettivo della democrazia. Però c'è la realtà. Ecco, la realtà è l'altra parola dell'endia del concetto di democrazia. Mai come in questo caso è giusto ricorrere a questa figura retorica dell'endiade che consiste nell'esprimere un concetto complesso, in questo caso la democrazia, mediante due termini coordinati che hanno la funzione di precisarne e rafforzarne il significato. E i due termini che formano questa endiade del concetto democrazia sono ideale e realtà. Quindi veniamo alla realtà della democrazia, su cui si soffermava anche il sindaco. Sì, e qui c'è il nucleo di verità del luogo comune che dicevo all'inizio. Esiste una grave, seria, drammatica crisi reale della democrazia di oggi, dovuta innanzitutto a un motivo, anche qui non soggettivo, perché poi ci sono sempre le colpe degli uomini e di chi ha responsabilità, ma intanto individuiamo il motivo strutturale della crisi della democrazia di oggi, ed è dato dal fatto che le democrazie sono nate storicamente all'interno degli stati nazionali e oggi la democrazia deve sfidare problemi in un mondo globale dove questi stati sono in crisi come forma dentro cui vive la democrazia. L'anno che abbiamo alle spalle, come ricordava Anna, l'abbiamo dedicato proprio all'approfondimento delle questioni reali di questa crisi reale della democrazia. E abbiamo trovato un titolo, come ricordava appunto Anna, molto pregnante e significativo, la democrazia come problema, e che è un titolo che tiene insieme le due parole che dicevo prima, perché è un problema sia come ideale ed è un problema come questioni da affrontare continuamente per approssimare l'ideale. Allora, avendo fatto un ciclo sulla democrazia l'anno scorso, perché abbiamo deciso di dedicare un nuovo ciclo quest'anno ancora al tema della democrazia? Se dovessi dirla in estrema sintesi, perché abbiamo colto, si coglie, tutti cogliamo, un'opinione diffusa, una sensazione, anche qui un sentire comune che ci dice che la democrazia è percepita non soltanto nella sua crisi reale, ma è percepita come crisi del suo ideale. E quando comincia ad andare in crisi l'ideale, è chiaro che si deprime anche la conseguente necessaria iniziativa per realizzare o avvicinare l'ideale. Quindi c'è una crisi non solo reale, ma c'è una crisi anche di credibilità diffusa nell'opinione pubblica sulla credibilità e autorevolezza ideale, sulla possibilità di realizzare l'ideale della democrazia. E allora se il livello di problema che ci poniamo è questo, è chiaro che la scelta delle parole è conseguente, perché alla base della democrazia, il materiale fondamentale, sono le parole. Sono le parole che servono in un regime fondato sulla non violenza a definire i significati. E se questo significato ideale della democrazia non è più percepito come possibile, realizzabile, in crisi, è chiaro che bisogna lavorare anche sulle parole che lo definiscono. Oggi circola un lessico della democrazia che è povero, svuotato, piegato a usi strumentali. Quindi un linguaggio incapace di produrre forza, energia, persuasione sulla credibilità dei valori fondamentali che dovrebbero regolarne il funzionamento. Ma il linguaggio che sta circolando sulla democrazia a volte crea anche orribili, orribili confusioni. Ricordo a voi tutti, come ricordo continuamente a me stesso, che il primo partito in Polonia, quello che ha vinto le elezioni, è un partito razzista, di estrema destra, che fa campagne contro gli immigrati di una violenza inaudita e si chiama Giustizia e Libertà. Cioè usa le parole dei fratelli Rosselli. Quindi un linguaggio sbagliato non è solo il linguaggio che svuota di significato, è anche un linguaggio che crea confusione sui significati. Quindi viviamo un tempo di crisi delle parole e quindi anche di crisi dello spazio pubblico dentro cui le parole della democrazia circolano. Anche questo è uno spazio pubblico. La democrazia vive dentro gli spazi pubblici. E oggi lo spazio pubblico dove dovrebbe svolgersi la vita democratica, io lo vedo caratterizzato da due elementi che stringono come una tenaglia per soffocare la democrazia. Da una parte una retorica stucchevole che semplifica il complesso, qual è la democrazia. E dall'altra una difficoltà pratica quotidiana a dialogare, a comunicare, a vedere di trovare delle mediazioni. Prevale la rabbia, l'arroganza, la presunzione di essere in possesso delle risposte prima ancora del confronto, anzi il confronto non serve. È in questo contesto, quindi, di riflessioni che noi abbiamo pensato di collocare il ciclo di quest'anno e dandogli il titolo, appunto, significativo delle parole della democrazia. La condizione, quindi, di una democrazia è data anche dalla qualità delle parole che la definiscono, come dicevo. L'attenzione verso l'uso che si fa delle parole e la loro cura non è quindi un lusso, una frivolezza, è parte integrante della lotta per ricostruire un senso della democrazia. E non a caso, con questi cicli noi ci rivolgiamo alle scuole, in modo particolare agli insegnanti, cioè ci rivolgiamo a uno dei luoghi principi della cura delle parole, dell'attenzione al linguaggio. Ha scritto Ludwig Wittgenstein, un grande filosofo del linguaggio, in una delle sue sintesi folgoranti, i limiti del mio linguaggio significano i limiti del mio mondo. Quindi la cura delle parole, la cura del linguaggio, sono un capitolo fondamentale. Come anticipava Anna, noi abbiamo distribuito un programma, quindi è a disposizione di tutti, io non lo ripercorro perché ce l'avete sotto gli occhi. Voglio mettere in evidenza una novità rispetto agli altri cicli. Quest'anno nel programma sono presenti delle personalità esterne alla nostra comunità ferrarese, in numero superiore, che vengono a qualificare ancora di più il ciclo, che del resto negli anni passati è già stato di alta qualità perché i conferenzieri sono sempre state persone molto competenti. Abbiamo all'apertura del ciclo Remo Bodei, che non ho bisogno di presentare, certo uno dei nostri più grandi filosofi, fondatore e direttore scientifico del Festival di Filosofia di Modena. Poi abbiamo una sociologa, economista, Laura Pennacchi, abbiamo il fondatore del Censis, anche lui non ha bisogno di presentazioni, Giuseppe De Rita, e abbiamo due filosofi, diciamo così, un filosofo della politica, o diciamo meglio un politologo di grande prestigio come Gianfranco Pasquino, che è stato fra i redattori di un importante dizionario di politica insieme a Norberto Bobbio e a Nicola Matteucci, e una filosofa che concluderà il ciclo, Vittoria Franco. Ecco, io non mi soffermo ovviamente sulle parole, ma vi propongo quell'esercizio che diceva Anna nell'introduzione, cioè un esercizio che però ciascuno di voi può fare, è solo per darvi l'idea che abbiamo ragionato su un filo, su un senso che deve percorrere tutto il ciclo nella scelta che abbiamo compiuto delle parole. Cioè, l'esercizio consiste nel raggruppare in tre composizioni le parole del ciclo per dare l'idea della loro funzione, del loro scopo. Ovviamente esce da questo raggruppamento sia la lezione magistrale di Bodei all'inizio e sia la parola politica di Pasquino, perché la politica è il motore poi della democrazia e quindi anche dell'intero ciclo, anche quello dell'anno scorso. Ecco, i tre raggruppamenti potrebbero essere questi. Il primo mette insieme le parole fiscalità, legalità, burocrazia, informazione. Le potremmo definire come parole strutturali che richiamano, cioè, i temi, le questioni dei funzionamenti della democrazia. Secondo raggruppamento, speranza, pazienza, responsabilità, potremmo chiamarle le parole comportamentali, cioè le parole che richiamano gli atteggiamenti generativi di comportamenti. Infine, il terzo raggruppamento, più lungo, dignità, legami, civismo, solidarietà, beni comuni, una sequenza di parole che configurano quello che possiamo chiamare un impegno costruttivo, cioè parole di costruzione, perché sono parole che richiedono un impegno progettuale, costruttivo. Il tema che lega tutte queste parole, diciamo come meta, è contribuire a costruire quello che un grande filosofo chiamava l'individuo sociale, cioè l'individuo con i suoi diritti, le sue libertà, i suoi doveri, che non viene annullato dalla società, ma che però è sociale perché è dentro la relazione con la società e con gli altri. Concludo facendo una riflessione su un grande maestro di democrazia che non può mancare all'apertura di un corso, di un ciclo come questo. Mi riferisco a Norberto Bobbio, grande maestro di democrazia, uno dei più grandi filosofi del Novecento. Norberto Bobbio ha pubblicato un importante libro oltre 30 anni fa, intitolato Il futuro della democrazia, precisamente nel 1984. Uno dei suoi libri più fortunati, perché trattandosi sempre di un libro molto rigoroso come lui faceva, è un libro che contiene un'espressione che lo ha reso famoso. L'espressione sono le promesse non mantenute della democrazia. E Bobbio fa un elenco di queste promesse, un elenco di queste delusioni, come lui le definiva, che io adesso vi ripropongo in sintesi solo una parte, perché vi dà l'idea di come 31 anni e più non siano quasi passati. Ecco, l'elenco di queste delusioni, di queste promesse non mantenute, potrebbe essere questo, ricavandolo da quel libro. Il primo, crescente difficoltà nel governo delle società complesse e pluraliste. C'è un sovraccarico di domande, c'è una difficoltà di risposte, la democrazia è in crisi per ingovernabilità. Ecco una parola chiave che oggi, chi fa politica oggi pensa che sia stata inventata dai politici di oggi, ma in verità è una parola che segnala la crisi della democrazia fin dalla metà degli anni 70, e Bobbio la coglie in questo libro. Secondo, la potenza degli interessi corporativi che soffocano l'interesse generale. Terzo, la crescita di oligarchie economiche, finanziarie e politiche. Quest'ultima oggi la chiamiamo la casta. Quarto, lo spazio limitato della democrazia che non è riuscita a penetrare dappertutto nella società. E io qui richiamo l'attenzione su questo aspetto particolare. Qui c'è un liberale, quindi non un marxista-leninista, qui c'è un liberale, un maestro di liberalismo che sta dicendo che la democrazia deve superare i cancelli delle fabbriche, deve entrare dentro l'economia, deve entrare dentro i sistemi finanziari. Quindi c'è un filosofo liberale che non pone un limite alla democrazia, ma la vede necessariamente espandersi ovunque. E lui dice che una delle promesse ancora non mantenute è che la democrazia si è fermata davanti all'economia. Magari questo filosofo dovrebbero leggerlo anche i dirigenti di Basel che si sono permessi di licenziare un delegato sindacale rappresentante dei lavoratori. Quindi il tema della democrazia nei luoghi di lavoro rimane accesissimo. Quinto, il potere occulto, che contrasta con il principio democratico, dice Bobbio, che il potere deve essere trasparente, sempre in pubblico. Tanto, dice Bobbio, questo potere occulto ha creato l'espressione doppio stato, uno visibile è quello che vediamo, ma quello invisibile è quello che conta. Infine dice l'apatia politica, il disinteresse, il fanatismo, il ritorno del razzismo, l'intolleranza. Ecco, fermiamoci qui. Ovviamente se collochiamo questo elenco nel mondo globale di oggi, non solo riceve conferme, ma completo, oggi c'è il terrorismo, ci sono le guerre, eccetera. Però non è su questo che vorrei chiudere e vorrei insistere. Vorrei invece rilevare un rischio, un equivoco, che Bobbio aveva senz'altro presente, ma può scaturire da questa espressione promesse non mantenute. Cioè il rischio è che noi vediamo la democrazia come qualcosa che è fuori di noi, che ci ha illuso, ingannato, dandoci affidamenti poi rivelatisi vani. Allora noi dovremmo invece riflettere molto su questo punto. La democrazia non promette nulla a nessuno, ma richiede molto a tutti. La democrazia non è un idolo da adorare, ma è un ideale corrispondente a un'idea di dignità umana universale e inclusiva. La ricompensa della democrazia sta nello stesso agire quotidiano per realizzare i suoi valori. Se siamo disillusi, forse perché ci siamo illusi sulla facilità del compito di stare dentro un regime democratico, se abbiamo perduto fiducia è perché rispetto alle difficoltà che ci si parano davanti siamo sfiduciati in noi stessi, non nella democrazia, e per ultimo forse la democrazia è il regime più difficile inventato dagli uomini che richiede per questo, ciò che anche il sindaco ci ricordava, una educazione e un'autoeducazione permanente. E dovremo arrivare, come ideale di comportamento, a quello che diceva Obama qualche giorno fa, nel suo ultimo discorso sullo Stato dell'Unione, dove a un certo punto fa questa sintesi: bisognerebbe imparare a vedere le opportunità dove siamo soliti vedere solo i pericoli. Ma per riuscire in questo occorre una pedagogia durissima da applicare a ciascuno di noi, durissima, severa, però necessaria.
tutte le volte che ascolto Baratelli resto meravigliato, sì che lo ascolto tante volte anche nella settimana, però veramente ha illustrato in maniera così profonda quello che nelle piccole intenzioni che abbiamo.